Viaggio in Italia di Guido Piovene. Ventisettesima trasmissione, Piacenza, con la collaborazione dei radiocronisti Nanni Saba e Aldo Salvo.
La Lombardia muore a Piacenza e ad essa subentra l'Emilia. Ma pur appartenendo alla regione emiliana, Piacenza è ancora una città lombarda sotto molti aspetti. Occorre passare Piacenza ed entrare a Parma per tuffarsi nel ricco, cordiale, capriccioso umore emiliano che fa d'ogni città una specie di collezione di novelle viventi. Il contrasto tra le due città è netto. Secondo la leggenda, Piacenza non ama Parma fino da quando Parma le portò via la sede del Ducato sotto i Farnese. Sta di fatto che anche oggi guarda molto più a nord che a sud, nei costumi, nei gusti, negli interessi, nelle tendenze politiche. La sua provincia è l'unica dell'Emilia in cui i democristiani e i partiti di centro riportano più voti dell'estrema sinistra. Solo dopo Piacenza prevale, senza interruzione, il rosso acceso dell'estremismo emiliano. Non ci indugiamo a ripetere per Piacenza quello che è già stato detto per le zone lombarde confinanti. Basti aggiungere di sfuggita che la sua provincia, seguita da Parma, è quella che produce più pomodoro concentrato in Italia, mentre Napoli è la prima per i pelati. Così l'Emilia è la prima regione d'Italia per la produzione di un frutto che nella nostra fantasia vediamo associato non tanto alle brume padane quanto al sole meridionale. Piacenza, rispetto al resto della regione, conta il maggior numero di coltivatori diretti, il 36% della popolazione addetta all'agricoltura, il minor numero di esercizi industriali e artigianali, 6.900, e la quota più bassa, subito dopo Ravenna, di addetti all'industria, 23.000, con un aumento di 2.000 unità rispetto al 1927. Ma scegliamo Piacenza, nelle cui vicinanze è Corte Maggiore, per accennare alla questione forse più delicata che si agita oggi in Italia, il metano e il petrolio della Valle Padana. Il metano è già un fatto, invece il petrolio nel nord è ancora in gran parte una speranza. Corte Maggiore, a oriente di Piacenza, nella pianura, poco lontano dalla riva meridionale del Po, è oggi la capitale degli idrocarburi, sebbene altri giacimenti importanti si trovino in Lombardia, a nord del Po, a Caviaga, dove si aprì il primo pozzo, a Cornegliano, a Bordolano, a Ripalta, e in Emilia a Correggio, a Imola, a Cotignola, ad Alfonsine, fino a Ravenna, dove è un giacimento di prima grandezza, a una profondità media tra i 1600 e i 1800 metri, con oltre 120 pozzi. Il metano italiano è il più abbondante d'Europa. La nostra rete dei metanodotti, 3700 chilometri circa, è superata per lunghezza soltanto da quella degli Stati Uniti d'America. Già fitta in Lombardia, specie intorno a Milano, ben delineata nel Veneto, con rami che si spingono o stanno per spingersi a Bologna, a Torino, a Genova, a Domodossola e perfino a Sondrio e a Trento. È una novità post-bellica. Nell'anteguerra il nostro metano era così misera cosa che, a conflitto finito, il governo pensava di liquidarne tutte le attrezzature. L'importanza di questa nuova sorgente di energia, utilizzata anzitutto per le industrie e secondariamente per la produzione di energia elettrica, l'autotrazione e i bisogni domestici, si può valutare da alcuni dati elementari. Nel 1954 sono stati consumati 3 miliardi di metri cubi all'anno. Se ne servono industrie come la Dalmine, la Falck, la Pirelli, la Montecatini, la Snia Viscosa, la Fiat, la Olivetti, vetrerie e cementifici. Poiché il metano sostituisce il carbone, ne riduce l'importazione di una notevole quantità, con risparmio di alcune decine di miliardi all'anno. Partendo dal metano, sono sorte due nuove grandi centrali termoelettriche a Tavezzano e a Piacenza. Vi è chi scorge negli idrocarburi e nel vapore endogeno una delle maggiori spinte al nostro sviluppo industriale e alla lotta contro la disoccupazione, quasi la svolta decisiva ed insieme la chiave dell'economia italiana. Tanto più se si pensa che lo sfruttamento del metano è solo all'inizio. Di qui la potenza degli organismi che ne regolano la produzione e la distribuzione. Di qui inoltre le dispute per averne il controllo, che durano da qualche anno senza che il pubblico ne sia molto informato. Impresa dello Stato, ma non di Stato, come fu definita dal presidente dell'ENI. L'ente nazionale idrocarburi è stato creato nel 1953. La stessa legge istitutiva le conferisce il monopolio della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi in tutta la Valle del Po. Delle altre parti d'Italia diremo a suo tempo. L'ENI è una società finanziaria che riunisce tutte le partecipazioni azionarie dello Stato nel settore degli idrocarburi. Adesso fanno capo quattro grandi società: l'Agip Mineraria, la SNAM, l'Agip e l'ANIC. Queste controllano a loro volta varie aziende minori, oppure posseggono una frazione importante del capitale, di solito il 50%, di alcune grosse industrie di raffinazione e di prodotti chimici. L'Agip Mineraria attende alla ricerca e alla produzione degli idrocarburi liquidi e gassosi e dei vapori naturali. La SNAM si occupa del trasporto del metano e costruisce i metanodotti. All'Agip spetta la vendita di tutti i prodotti petroliferi, dalle benzine all'olio combustibile, dall'olio lubrificante ai gas liquefatti. È comproprietaria con la British Petroleum Company, l'ex Anglo-Iranian, della grande raffineria di Porto Marghera. L'ANIC, infine, è la società capogruppo del settore chimico. È tuttavia largamente interessata alla raffinazione di oli minerali. Possiede a parità con la Standard Oil of New Jersey i grandi stabilimenti di Livorno e di Bari. L'impresa è prolifica e spinge in molte direzioni i suoi rami. Dallo stabilimento del Pignone a Firenze, che fabbrica bombole per tenervi il gas liquefatto e venderlo a domicilio, all'Ardarello, che è l'unica sorgente di vapore endogeno industrialmente utilizzato nel mondo. Fino a ieri serviva per trarne l'acido borico ed altri prodotti chimici. Oggi per generare l'energia elettrica. Si ritiene che il vapore endogeno, del quale esistono numerose sorgenti nell'Italia del centro e in quella del sud, dal Monte Amiata alla Sicilia, possa aumentare d'importanza in futuro. Anche perché, mentre il metano è destinato ad esaurirsi, pare che il vapore endogeno sia inesauribile. Inoltre si prepara, come vedremo meglio a Ravenna, l'impiego di una grande quantità del metano come materia prima per l'industria chimica. Vi si produrranno fertilizzanti azotati e gomma sintetica. L'abbondanza di concimi azotati consentirà il ribasso dei prezzi e, di riflesso, l'incremento dei consumi e il progresso dell'agricoltura nazionale. Quanto alla gomma sintetica, i dirigenti dell'ENI prevedono non solo di fare fronte alla richiesta crescente del mercato italiano, ma anche di poter alimentare un'esportazione di non trascurabile importanza economica. Il complesso di imprese che fa capo all'ENI dà lavoro a 75.000 persone in modo diretto o indiretto. Impresa dello Stato, si è detto, ma non di Stato, cioè un'amministrazione indipendente di tipo privato, condotta secondo criteri economici, in cui lo Stato ha la veste dell'azionista. È il tipo di imprese in cui i dirigenti assumono maggiore importanza politica, amministrando il bene pubblico, ma con la libertà di un imprenditore privato. Ho incontrato Enrico Mattei non a Piacenza, ma a Milano. Presidente dell'ENI, egli compare nelle società dipendenti anche come amministratore delegato e direttore generale. Mattei è figlio del maresciallo dei carabinieri che arrestò il famoso brigante Giuseppe Musolino. Cominciò come fattorino, fu viaggiatore di commercio, capo partigiano durante la lotta per la resistenza alla testa di 100.000 uomini. Dopo la guerra, commissario generale dell'Agip, ebbe l'ordine di liquidare questa azienda fallimentare. Rifiutò. Quegli anni consentivano ancora l'indisciplina e la rivolta. Preferì trincerarsi tra gli scienziati e tecnici radunati nel centro studi dell'Agip a Lodi e alcuni provenienti dalla guerriglia partigiana. Continuò a perforare. Forse il suo fu un gioco d'azzardo, ma a Caviaga, nel 1946, venne fuori il metano. La lotta era appena iniziata. Fu proseguita in parte con gli uomini stessi di quella partigiana contro la proprietà edilizia e fondiaria. Si pensi che per condurre il metanodotto tra Cortemaggiore e Torino occorsero 8.000 convenzioni circa con i proprietari di fondi e di stabili lungo il percorso, nei primi tempi, quando le difficoltà opposte sembravano insormontabili e prima che uscisse la legge autorizzante all'esproprio. Mattei non esitò ad agire, talvolta con un'energia prossima alla prepotenza. Gli steratori entravano di sorpresa sul fondo dei proprietari renitenti, scavavano fossati, facevano saltare muri protetti da squadre di ex partigiani. Così il metanodotto fu introdotto a Cremona quasi di forza. «Ho fatto spaccare le strade della città», mi racconta Mattei, «in una giornata piovigginosa». Vi fu la lotta contro le compagnie distributrici del gas, erettesi in concorrenza, e soprattutto quella non ancora risolta, o risolta soltanto sulla carta, con le imprese private americane, inglesi e italiane. Mattei non nega, ed anzi si mostra orgoglioso, di avere combattuto contro il capitale straniero, che a suo parere mirava ad assicurarsi le ricchezze del sottosuolo padano, prima in modo diretto, poi attraverso la mediazione delle nostre imprese private. La legge che assegnò a lui, cioè allo Stato italiano, il monopolio, segnò il suo primo e ancora discusso successo. La polemica su tale decisione del Parlamento si è riaccesa negli ultimi mesi dopo la scoperta del petrolio a Ragusa in Sicilia e a Dalanno negli Abruzzi. I fautori dell'intervento statale rinfacciano alle società private di voler sfruttare a beneficio di pochi ricchezze che appartengono allo Stato. I sostenitori dell'iniziativa privata di rimando accusano i loro avversari di volere un monopolio di Stato dannoso all'economia del Paese. Un esame sereno induce tuttavia a scorgere nella disputa qualcosa di più complesso che il solito conflitto, sempre di facile effetto giornalistico, tra monopolio di Stato e iniziativa privata. La parte avversa accusa piuttosto Mattei di avere riacceso lui questa polemica che doveva ritenersi chiusa, data la tendenza sul piano internazionale ad una sempre maggiore integrazione delle sorgenti di energia. Ben più importante del metano e del suo sfruttamento chimico, dicono gli avversari, è il petrolio. Perché dunque nella Val Padana, che i geologi ritengono la zona più ricca non soltanto d'Italia ma d'Europa, ogni ricerca del petrolio è stata sospesa? Secondo il loro punto di vista, questo avviene perché l'ENI è incapace di sfruttare da solo un'area così vasta, ma vuole tenerne lontano il capitale straniero o privato per quel nazionalismo retorico e statalismo demagogico che respinge o ostacola il capitale straniero. E ciò proprio, essi continuano, mentre la Gulf scopre pozzi in Sicilia e in Abruzzo e altri se ne prevedono in Puglia e in Calabria, tanto da aprire per l'Italia inopinate prospettive. Bisognerebbe incitare l'industria privata, italiana e straniera, ad intervenire nel sud, come per esempio ha fatto la Montecatini in Abruzzo, accoppiando permessi di ricerca nel Mezzogiorno con permessi di ricerca nella Valle Padana. Ecco quanto ci ha detto in proposito il presidente della Esso Standard italiana, Enzo Cazzaniga.
I ritrovamenti di petrolio in Sicilia e in Abruzzo sono di favorevole auspicio per l'economia futura del nostro paese ed è ora da augurarsi che al di sopra di ogni polemica tutti gli sforzi vengano rivolti alla migliore realizzazione delle attuali favorevoli premesse. Bisogna tenere presente che l'industria petrolifera richiede ingenti investimenti che non si esauriscono allorquando si ha la fortuna di raggiungere i primi risultati positivi. Si può dire anzi che proprio allora cominci il maggiore lavoro. Non è concepibile nella moderna economia, e in particolare in quella del nostro settore, operare isolatamente. L'industria petrolifera rappresenta un settore ad economia altamente integrata ed è augurabile che questi concetti vengano tenuti presenti dai legislatori e dai responsabili della cosa pubblica. A parer mio è necessario riunire gli sforzi di tutti, i capitali italiani e stranieri, la capacità tecnica delle scuole di tutti i paesi per raggiungere pienamente lo scopo comune a tutti noi, quello di assicurare all'Italia la migliore, la più rapida e la più razionale messa in valore delle risorse del sottosuolo.
I difensori della tesi ora esposta trovano il loro sostegno in Don Sturzo. Sembra però che la situazione muti per un riavvicinarsi progressivo delle due parti. Lo stesso Mattei ha associato i tecnici e i brevetti americani per lo sfruttamento chimico del metano a Ravenna. L'onorevole Enrico Mattei fa così il punto della situazione.
Da 8 anni è in atto in Italia una silenziosa rivoluzione che per la prima volta schiude al nostro paese luminose prospettive di progresso economico e sociale. Le scoperte di Caviaga, Cortemaggiore e degli altri campi metaniferi della pianura padana, le più recenti scoperte del petrolio a Ragusa e a Dalanno non solo smentiscono l'antico pregiudizio di cui si è alimentato il nazionalismo di tutti i tempi, di un'Italia condannata per la sua povertà di materie prime a restare ai margini della storia moderna, ma lasciano intravedere la possibilità che il nostro Paese raggiunga, entro un termine non troppo lontano, un economico pari a quello delle nazioni redite. Già nel 1954 la vendita di metano è stata tale da supplire all'importazione di oltre 4 milioni e mezzo di tonnellate di carbone oppure di 3 milioni di tonnellate di petrolio grezzo. E nel 1955 è previsto un aumento del 20% sulle cifre del 54, sulle produzioni del 54. Alla radice di questa rivoluzione stanno senza dubbio la geniale intuizione di Alcide De Gasperi e la consapevole fermezza di Ezio Vanoni, che riservarono all'azienda di Stato l'esclusiva della ricerca degli idrocarburi nella Valle Padana, lasciando aperta all'iniziativa privata l'Italia peninsulare e insulare. Con ciò si ottenne, da un lato, il risultato di promuovere il razionale e sistematico sfruttamento delle risorse della Valle Padana e, dall'altro, si posero le premesse per le campagne di ricerca dell'Italia centro-meridionale attualmente in corso. I primi favorevoli risultati di queste campagne giustificano la previsione che nei prossimi anni si assisterà ad un eccezionale sviluppo delle ricerche di idrocarburi, ricerche alle quali il gruppo di aziende che ho l'onore di presiedere parteciperà con il massimo impegno. Sono sicuro che i tecnici dell'AGIP, che sono stati i primi a trovare il metano ed il petrolio in quantità apprezzabile nella pianura padana, daranno nuova prova delle loro capacità nelle altre parti del paese.